Saro, falle parlare al microfono per la registrazione.
Buono, basta. Buonasera a tutti. Io volevo far presente, ho visto che state rifacendo le strisce lì alla Giudecca e al porto. E il fatto che ci siano questi posteggi, anche se sono pochini, in realtà non ci aiuta tanto, perché quella zona viene spesso invasa da macchine che non sono autorizzate. Il fatto che il vigile, che la macchina poi venga multata, in realtà a noi che abitiamo nel centro storico non ci agevola. Può essere una lezione per chi ha posteggiato la macchina, ma sono posteggi presi d'assalto quelli. Già che state rifacendo la segnaletica stradale, non si può usare un altro colore, perché le strisce bianche, a parte il cartello, significa che sono accessibili a tutti. Qualora i cartelli non sono ben evidenziati, ce ne sono pochi, sono gli alberi davanti, c'è un furgone davanti, io mi ritrovo a trovare una macchina senza pass e io a gironzolare per più di un'ora.
Proprio oggi parlavo con il vice sindaco, io stavo andando a Palermo, del fatto che noi dobbiamo rafforzare la segnaletica nell'area di via Giudecca, perché è vero quello che le succede, ma non solo. L'altro giorno, infatti do la parola al comandante dei vigili Salvatore Miciotto, l'altro giorno io ho chiesto al comandante, perché proprio una persona su WhatsApp mi ha scritto: sindaco, sì, abbiamo i parcheggi in via Giudecca, però nel momento in cui lei ci fa la multa, quel signore resta con la multa tutto il giorno lì e occupa il parcheggio, per cui impiega un posto. Un po' su per giù lei ha detto quasi la stessa cosa, fermo rimanendo che sulle strisce bianche, signora, mi permetto di dire che per noi a Cefalù, e diciamo questo è ormai non solo per noi a Cefalù, ma penso che sia codice della strada, le strisce bianche sono le strisce dei residenti, le strisce blu sono le strisce a pagamento. Stiamo rifacendo le strisce lì perché le strisce lì non ci sono mai state, per cui stiamo dicendo che sono quelli dei parcheggi. È evidente che, per cui che do la parola al comandante per dire, ecco, è possibile, pensavo che eri dietro, non ti ho visto, per dire, la domanda la faccio io e faccio poi quella della signora, è possibile in quei posti di via Giudecca fare in modo che ci sia anche la rimozione di cui io ho sollecitato dopo aver risposto a una interrogazione consiliare dell'opposizione e avere garantito all'opposizione, lo dico pubblicamente, che abbiamo fatto la gara, che faremo la gara, e sollecito stasera pubblicamente di fare questa benedetta gara per il mezzo e di farla entro il 1° aprile, perché magari a Pasqua l'annunciamo. È possibile, qui siete impegnati a fare la gara ancora una volta, perché un sindaco la gara non la può fare, è chiaro, no? Poi dirà fare il serbatoio dell'acqua, tutto quello che volete, ma la gara non la può fare. Allora ditemi se faremo la gara e se è possibile mandare il carattrezzo ogni volta che c'è la macchina in divieto di sosta.
E allora la normativa del codice della strada non prevede per le soste riservate ai residenti che siano contrassegnate da un colore differente a quello bianco, perché questo è un punto, perché il blu è a pagamento, giallo riservate ai mezzi polizia, ambulanze e roba varia, e bianche per i parcheggi o riservate alle persone, come nel caso delle residenti, e c'è il tabello che indica la tipologia di parcheggio. Purtroppo anche nella zona che via Giudecca è stato segnalato con diverse lingue, fra le altre cose, inglese, francese e tedesco, ma non solo, anche quando notate che ci sono delle macchine che sono prive di pass, non è così, perché il comando si è prevenuto dei terminalini e ci sono tutte le targhe dei mezzi autorizzate alla sosta in quelle determinate zone. Cosa succede? Che io non espongo il pass, ma in realtà l'operatore che è all'esterno nota che effettivamente quella macchina è una macchina autorizzata e non fa la multa. Giustamente arrivando il residente dice: come mai quella è stata contravvenzionata e quella mia no? Ecco perché c'è questa discordanza, quando vedete delle macchine che in realtà non ci dovrebbero stare, secondo... L'anno scorso ancora tutti i terminalini non erano fuori, si andava sia col cartaceo che con i terminalini, ma da quest'anno, nel 2018, siamo partiti direttamente con i terminalini. Certamente, deve considerare sempre il tempo materiale che venga registrato e inviato ai terminalini, 48 ore, ma dopodiché...
Ma attenzione, il tempo che viene registrato, il pass è rilasciato da poco tempo.
Sì, però certamente.
Che voi avete il possesso...
Sono tutte registrate, tranne se ci siano delle anomalie che non sono...
No, questa cosa per fortuna l'abbiamo eliminata. Questa cosa l'abbiamo eliminata perché ogni vigile, ogni ausiliario, ogni vigile ha un tablet dove all'interno ci sono tutti i passi registrati, per cui anche se lei non lo ha esposto oppure è caduto, oppure sappiamo che quella macchina di un residente non va assolutamente multata. Allora abbiamo risposto, tranne le mie distrazioni, che non si possono togliere con i carattrezzi le macchine? Non è possibile.
Perché
non è previsto dal codice. Floriana e poi il geometra portera. Floriana, se per piacere c'è un microfono dietro, proprio, ecco.
Ok, allora buonasera a tutti. Una premessa velocissima, sono d'accordo con zona ZTL, telecamere, multe, controllo del traffico veicolare e quant'altro, però avrei due domande da fare. L'area che copre Porta Giudecca, perché non c'è nessun accesso ai pass blu, non ci sono parcheggi, pass blu da quella parte non possono arrivare, o meglio arrivano, si fanno il giretto alla rotonda e se ne tornano indietro tranquillamente a cercarsi parcheggio da tutt'altra parte. Una cosa che ho notato nel volantino che avete messo qui per tutti, pass blu accesso tutti i giorni dalle 16 alle 17, e come mai non c'è una fascia oraria mattutina che rientri sempre entro le 9.30 così come hanno i pass rossi possibilità di accesso? Un'altra cosa, scusi se lo interrompo, le bici. Che tipo di bici possono transitare a qualsiasi orario? Queste bici, queste finte bici a pedalata assistita che hanno motorino, prive di targa, che vanno come il vento e dobbiamo stare attenti anche ai bambini se si allontanano mezzo centimetro dai genitori? Perché questi tizi che hanno queste moto elettriche, perché sono dei motorini, mancano solo di targa, di assicurazione e di casco, perché non sono delle bici, penso siano anche illegali a norma di legge, infatti sono illegali. Dico, non ci sarà magari il vigile, per come c'è sempre stato lì alla villa a fare la vigilanza, perché ci saranno le telecamere in piazza Garibaldi, quindi il lavoro sarà ridotto, saranno spostati da altre parti a coprire un attimino le esigenze della città, e chi controllerà questi signori che vanno come il vento?
Allora, io
prima di tutto
ti ringrazio della terza domanda, che parto dalla terza domanda perché proprio i consiglieri presenti lo sanno, compreso il Presidente del Consiglio, abbiamo parlato l'altra sera proprio di questo argomento in una riunione di maggioranza settimanale e parlavamo del fatto che anche se non ancora firmata c'è una richiesta che io firmerò, speriamo tra domani e dopodomani, al commissario di polizia, ai carabinieri e alla finanza, per cercare proprio di una collaborazione da dare ai vigili urbani, nel senso che coloro i quali hanno di questi motori, che sono dei motori veri e propri, elettrici e irregolari, noi dobbiamo dare una stretta su queste cose, perché francamente vi devo dire tra parentesi che sono molto pericolosi e questi non possono entrare nel centro storico, questi motori non possono entrare, per cui le bici sono le bici a pedalata assistita, ci sono anche poi purtroppo una serie di bici con la modifica che diventano anche quelle dei motori, però sulle bici purtroppo non possiamo fare tanto se non quello di avere questa stretta che è affidata alle forze dell'ordine. Le nostre forze dell'ordine sono i vigili urbani, ma sono anche i carabinieri, la polizia e il commissariato. A loro chiederemo una collaborazione, perché anch'io mi sono accorto che c'è un proliferare di questi motori, che sono dei veri e propri motori, che poi passano a velocità anche col nostro corso Ruggero in pendenza, chiaramente arrivano tipo 7, col pericolo, grandissimo pericolo, che sono silenziosissimi e che chiaramente questi non sono delle biciclette. Per cui la risposta a quali sono le biciclette? Le biciclette sono quelle elettriche con la pedalata assistita e le normali biciclette che un po' tutti abbiamo avuto. La seconda domanda, non ci sono posteggi, passi blu nella zona della via Giudecca, mi pare che era questa. Allora io devo dirvi, qualche anno fa ho fatto preparare un progetto per allargare la parte destra uscendo dal centro storico della via Giudecca, lato Monte,
nella parte che separa il varco con la casa che è stata, diciamo, dove c'è Trinacri, Ataibi e tutti gli altri, per far allargare, con tutti i permessi possibili e immaginabili, per far allargare questo pezzo di strada e per fare costruire altri parcheggi, perché noi dobbiamo dirci la verità. La possibilità di avere altri parcheggi, nonostante tutti i miracoli che abbiamo fatto, ci siamo dimenticati che abbiamo inserito altre strade, i parcheggi rossi e blu, tutti dimenticano nel tempo l'area che una volta era di Cugliuzza, l'area della stazione, anche se a pagamento, ci sono poi delle tariffe bassissime per i residenti, però purtroppo poi tu ti vedi strozzato, la città è questa, non è che ci sono tante aree dove creare parcheggi. Allora, quell'area sulla destra che separa il varco con quel fabbricato, ci hanno chiesto allora, per fare quei parcheggi, al netto del parere della sovrintendenza, 130.000 euro. Noi allora non eravamo in condizione, nemmeno un'ora fa, con una riunione che ho avuto con la commissione straordinaria di liquidazione presente il ragioniere, ci dicevano che noi quest'anno, nell'anno 2018, non lo sanno nemmeno i consiglieri perché è una notizia freschissima, abbiamo la possibilità di programmare soldi per investimento, cioè nonostante siamo in dissesto abbiamo la possibilità di programmare soldi, somme per investimento. Il primo investimento che faremo è la fognatura che separa il Club Med con l'Hotel Tourist, sono 300.000 euro. È partita, diciamo, la procedura di gara, ma questo è un atto dovuto perché evidentemente la nostra città vive una particolare situazione, tutto quello che è il sistema fognario, è un sistema fognario fatto molto particolare che segue a partire dall'Hotel Carlton fino ad arrivare a Piazza Marina una serie di passaggi con una serie di tubazioni, che alcune dei quali ormai sono ostruite e molto, lì non ci sono nemmeno le tubazioni sul lungomare. Tra gli investimenti che noi decideremo di fare, mi sento di dire, senza aver parlato con chiaramente i consiglieri comunali, sicuramente, ce lo siamo detti tante volte, dobbiamo puntare su quelle che sono gli standard. Noi abbiamo standard che sono i parcheggi ridotti al minimo. Per cui io penso che in quella zona si potranno creare altri 40-50 posti auto, non 50 posti auto messi chiaramente, perché allargando lì bisogna anche metterli per obbligo, c'è un progetto specifico che allora ha fatto la ditta Codoma, vi dico nome e cognome, ecco, la ditta Codoma da me incaricata alcuni anni fa mi ha fatto un progetto e mi ha detto, un progetto più che altro, un preliminare, mi ha detto: sindaco, si possono fare i parcheggi, ci vogliono da 120 a 130 mila euro, purtroppo allora non li avevamo, oggi siamo in condizione di farlo. Io sono convinto che uno dei primi investimenti che questa amministrazione dovrà fare per cercare di dare spazio ancora è creare parcheggi in quella zona. Oggi non possiamo destinare parcheggi ai passi blu in quella zona, Floriana, perché dobbiamo al massimo capitalizzare parcheggi per i passi rossi. E qui è chiaro che io comprendo quello che tu dici. Tu dici: ma come fanno le attività commerciali, diciamo, a vivere rispetto al fatto che lì non si potrà parcheggiare e non si potrà venire, diciamo, a le nostre distanze non sono distanze proibitive. Io un giorno aspettavo un amico che doveva venire qui e ritardava, e l'ho chiamato, ho detto: scusami, ma tutto questo tempo ci vuole dalla via Roma a venire qui, sto cercando parcheggio, ma perché piglia sta macchina per venire via Roma qui? Allora io dico: se noi altri facciamo il centro storico, il Corso Ruggero, e arriviamo anche nella parte più periferica della via Candeloro, via Giudecca, ci siamo fatti una passeggiata. E non è sempre così, ma abbiamo messo i mezzi, abbiamo messo per Floriana, vi chiedo scusa, ora vi do la parola, abbiamo messo il mezzo elettrico proprio per questo, prego.
Allora, scusate, sicuramente la passeggiata di turno giornaliera fa benissimo a tutti, le nostre distanze sono...
Sentiamo Floriana, ti prego.
Allora, sicuramente le nostre passeggiate di dovere sono piacevoli, senza ombra di dubbio, però se io, titolare di pass blu, devo andare, nella fattispecie pongo questo esempio perché sto parlando personalmente di un'attività di famiglia che riguarda mia madre. Se devo andare a farmi una piega in parrucchieria via Candeloro 73, sicuramente devo parcheggiare zona acqua e sapone, perché Passo Blu, posto più vicino, è da quelle parti, Piazza San Francesco. Incontrerò altre 3-4 parrucchierie prima di arrivare in via Candeloro. Ci saranno 40 gradi o un vento di maestrale, se parliamo di inverno, sotto la pioggia. Io sicuramente non arriverò in via Candeloro 73, mi fermerò prima su Piazza Garibaldi. Sì, certo.
Fino a questo, noi, questo con i vacchi elettronici non c'entra nulla. Cioè, fino a questo momento, chi ha voluto farsi la piega da tua madre, io non lo posso, non posso farlo, ma chi ha voluto farsi la piega da tua madre avrà preso un posto dei parcheggi Passi Rossi. Oppure sarà arrivata fino a via Candeloro con la macchina, dove non si può parcheggiare perché c'è un divieto di sosta. I parcheggi di via Uria sono solo per i residenti. Guardate, il centro storico diventerà, ve ne accorgerete non appena tutto va a regime. Il centro storico diventerà il luogo dove i parcheggi, siccome solo per i residenti. Io mi sono fatto la passeggiata in via Gioeni e in via Vanni d'estate, ho trovato macchine parcheggiate che di residenti non hanno nulla. Quelle macchine non ci saranno più, perché non ci potranno andare. In via Uria non ci può essere la macchina di Rosario La Punzina che ha la macchina col pass blu, perché il pass blu lì sarà multato. Fino a questo momento c'è stato. Allora io dico, noi vedremo di, in via Giudecca, di potenziare dei parcheggi anche di...
Non pretendo il parcheggio sotto casa, ci mancherebbe, giusto?
Anche
il tuo? No, ma nemmeno il mio è alla fine.
Via
dei Mulini, quindi sono io anche con pass blu, cioè sarà un inferno arrivare da quelle parti. Mia suocera vi ha perdonato. Allora, trenino elettrico che avete messo l'anno scorso a disposizione della cittadinanza. Il trenino purtroppo è molto limitato nei tempi, perché essendo elettrico, quel tizio che porta il trenino ci sta perlomeno 20 minuti per fare la spola dalla via Sant'Antonio alla via Candeloro. Perché non mettete a disposizione qualche bus? Possiamo anche parcheggiare noi le macchine a zona cimitero, fateci un parcheggio su un terreno sterrato anche in contrada Ferla, ma metteteci un autobus che faccia la spola da lì al primo accesso del varco in via Candeloro, che ci lasci anche all'inizio. Ma noi dobbiamo avere la possibilità di dire, ok, io scendo, voglio andare da quella parte, so che c'è il trenino, che c'è il bus, mi attrezzo, metto il passeggino leggero, parcheggio ovunque, ma devo essere sicura che ogni 10 minuti, come in tutte le città del mondo, mi passi un autobus o qualcosa che mi possa accompagnare. Cioè, non è che pretendiamo il parcheggio sotto casa, ma i mezzi sono necessari.
Diamo la parola prima di dare al consigliere comunale Jessica Barranco, che ha chiesto Portera, ma non facciamo passare questa cosa che ha detto Floriano come una cosa che ha detto a se stessa. Evidentemente questo è uno dei tanti problemi che abbiamo sempre avuto, perché prima di tutto voi sapete benissimo che quella via Candeloro, il tratto che va da Ciccio fino ad arrivare a più avanti ancora, fino al varco, è una strada che tra parentesi nella prima parte diciamo che diventa particolare, perché quando fermano tutte le macchine sotto il muro del Vescovo non si passa più, macchine sopra i marciapiedi e tutto, e lì sarà più vivibile. Evidentemente ci deve essere la possibilità per coloro i quali abitano il resto della città, che sono la maggioranza, di andare a trovare delle attività come tua madre, ma non è un interesse. Guarda, lo considero una domanda legittima rispetto al fatto che chi ha un'attività commerciale non è che sta lì per accendere la luce la mattina per spegnere la sera, sta lì evidentemente per fare un'attività commerciale. Ed è legittimo, per cui diciamo che noi analizzeremo questo problema, vedremo il mezzo elettrico di cui tu parlavi, che non lo chiamiamo trenino, che non lo chiamiamo trenino, avrà un soggetto diverso che guida, te ne accorgerai nei prossimi giorni, ma non come, ma non perché è più bello, ma non perché è più bello, ma forse conoscerà forse meglio i cittadini e i residenti e non gli chiederà magari la carta d'identità o il passaporto o tutto il resto. Però dico, sarà più funzionale. Se non basterà, vedremo di attrezzarci. La parola a Portera e poi al consigliere Barranco, poi c'è Ferrara, ma ce ne sono tanti altri, vedremo di fare. Ci sono dei posti qui a sedere, se chi si vuole accomodare, delle signore. Prego, geometra Portera. Non funziona.
E allora la mia osservazione era questa: non c'è differenza tra il periodo invernale e il periodo estivo, cioè a dire alle ore 21 alle ore 22, in pieno inverno, per esempio il 31 di dicembre o il 1 di gennaio, ore 21 è troppo tardi, secondo me. Non c'è differenza, prima c'era, si ricorda, prima c'era una differenza fra il periodo estivo. Grazie.
Questa sera abbiamo avuto un incontro di due rappresentanti del centro storico. Sì, prego, non cosa. Questa sera, prima di iniziare la riunione, siccome non ci sono cose segrete, io ho incontrato Ciccio Barravecchia e Rosa Di Francesca, che hanno sollevato, tra l'altro, proprio questa differenza tra l'orario estivo e l'orario invernale. Su questo non è una promessa, ci stiamo lavorando, perché riteniamo, io sono uno di quelli che se d'inverno esco qui alle 10 dal comune e faccio il corso Ruggero, certe volte c'è il cosiddetto coprifuoco, se mi sentisse male non mi trovasse nulla, perché non c'è nulla. Per cui evidentemente una differenza tra il periodo invernale, che poi noi di quest'anno d'inverno avremo, speriamo che piove, dico di inverno abbiamo visto ben poco, ma di differenza vera e propria tra i mesi d'invernali ci dovrà essere. Vedremo di trovare una soluzione. Nella prossima riunione vi daremo anche conto di questo. La parola a consigliere comunale Jessica Barranco, c'è Don Cosimo, Ferrara, dico, fate voi, prego. Poi Don Cosimo la diamo dopo, mi chiedo scusa un attimo, qualche minuto.
Premessa, da residente lodevo l'iniziativa alla ZTL, non la contesta nessuno, però due aspetti. Il primo, le motivazioni che ha dato il ministero per non posizionare il barco alla chiesa di Sant'Antonio sconsacrata e in via Matteotti altezza monaco della croce. La prima domanda, poi le faccio tutte così lei chiude. La seconda, tecnica, come ha detto adesso il responsabile della polizia municipale, se le targhe delle macchine sono tutte censite e le sanzioni amministrative verranno fatte con i terminalini, che quindi hanno tutte le targhe censite, il pass a che serve? Terza domanda, mi ricollego alla prima. La rimozione è innegabile. Chi d'estate come noi parcheggia o tenta di parcheggiare si trova le macchine senza pass parcheggiate in via Giudecca. La rimozione forzata è l'unica cosa che veramente fa sentire il residente tutelato, nell'attesa dell'espletamento delle procedure di gara. No, non è polemica, non voglio, perché bisogna ammettere che il comune ha avuto difficoltà e nessuno qua sta accusando nessuno, però bisogna usare la testa. Nelle more della finalizzazione della gara non si può attivare una convenzione con gli attuali carrozzieri che usano.
Tu dico, ammetti che il codice dello Stato non lo prevede?
Cosa?
Che si possa fare la rimozione?
Chi ammette che non si può fare? Io non l'ho detto, io dalla mia prima lettura fatta nel 2014 ai tempi all'ordinanza 38, mi ricordo che il codice della strada prevede la possibilità nelle zone a traffico limitato e nelle zone di parcheggio riservate ai residenti di attivare. Altrimenti verrebbe meno il principio della riservatezza.
Quelli sono fuori dalla zona traffico limitato. La zona
Infatti la mia domanda è, ma infatti la mia domanda è, la mia domanda è perché non è stato messo a motto? L'ultima è una proposta, ma non è perché uno vuole slittare in avanti il tempo di attivazione. Effettivamente Floriana, che mi permetto di darle del tu perché suppongo, diceva che le situazioni climatiche, fortunatamente da un lato, sfortunatamente lo vedremo quest'estate, quest'anno sono state favorevoli. Però capitano quelle sere in cui il sottoscritto, faccio l'esempio mio personale, si torna a casa con dei bambini in braccio mentre piove. Che faccio? Alle ore 20, quando tipicamente rientro a casa con la mia famiglia, non voglio deroghe, però è una questione, il mezzo elettrico, altra lodevole iniziativa, non è idoneo nei mesi invernali, perché non è protetto, quindi giustamente lo attivate. Visto che questa situazione nuova impatterà in modo serio sulla vita di tutti, magari iniziare a metà marzo, a Pasqua, dove già il clima è un po' più... aiuterebbe in prima istanza, però è una proposta che butto così là. Diciamo le problematiche però sono molto più strutturali, voglio evidenziare, cioè perché da una serie ZTL avrebbe dovuto avere inizio alla villa e avrebbe avuto avere inizio alla girata del porto, perché la rotatoria installata dove è installata non è una rotatoria.
Io voglio iniziare con una battuta. Prima di tutto, io e tu ci conosciamo da parecchio tempo, c'è una stima reciproca per cui tu non ti offenderai quello che ti dico io ora, ma la battuta è questa: quando non c'erano i varchi elettronici e al netto dei varchi elettronici, alle 8 di sera, anche se pioveva, vigeva sempre l'ordinanza, dunque non si poteva passare. Se c'erano dei carabinieri o della polizia o dei tanti vigili urbani che si facevano trovare all'altezza della Corte delle Stelle e ti fermavano e ti dicevano: scusi, lei dove va?
E allora? Si passava.
Perché a Cefalù c'è il fatto che appena si bagna il divieto si passa. Va bene. Ma era una battuta. Vado invece a parlare seriamente delle altre cose. Partendo dai pass, i pass, abbiamo fatto questo sistema dei computerini, per i tanti reclami che ci sono stati, è caduto, era dietro il cuscotto, era sopra il sedile, è arrivato a terra, è tutta una serie di contestazioni, ma nel computer, nei vari, come li chiamate? Tablet. Nei vari tablet stiamo inserendo coloro i quali il pass lo hanno rilasciato, per cui prima va rilasciato il pass. Io sono in possesso, poi io lo metto dentro. Qui il fatto che il pass sia rilasciato non è che non c'è bisogno di lasciare il pass. Il pass poi chi lo espone fa sempre bene e la maggior parte delle persone lo espongono. Non è che da stasera stiamo dicendo libera tutti, non mettete i pass. Qualora qualcuno lo dimentica, qualcuno gli scivola dentro il cruscotto e cose varie, state tranquilli che ci sono i tablet. Ma nei tablet vanno inseriti coloro i quali hanno avuto i pass rilasciati. Questa è la prima domanda. Sulla seconda, io darei la parola all'assessore Garbo per sapere il perché non si è potuto mettere il varco elettronico alla chiesa di Sant'Antonio e a Piazza Diaz, e ci hanno costretti a metterlo a Piazza Garibaldi e nel luogo dove c'è.
Brevemente.
Se guardiamo la planimetria che c'è qui nella piantina, si comprende come il Ministero, nell'allocare questi due varchi, fermo restando che, come diceva il Sindaco, noi speriamo in futuro di continuare l'area a Piazza Diaz, allora si dovrebbe prevedere un terzo varco a Piazza Diaz. Ma con due varchi il Ministero ha chiesto quello di Piazza Garibaldi perché per le norme ministeriali, le norme di legge, è necessario che ci siano delle vie di fuga, le chiamano loro, che a Piazza Garibaldi hanno ravvisato in via Spinuzza, e questo è il motivo per cui via Spinuzza resta fuori, e in via Umberto I parte bassa, quindi si arriva, chi non ha diritto ad accedere deve avere la segnaletica, poi nei prossimi giorni comandante lo dirà, sarà posto anche un segnale col numero telefonico che è già attivo ed è quello scritto qui, che lo
anche se bisogna velocizzare un po'
la no, sì, però funziona, che è lo 0921 63 9991. Dopodiché ci vogliono due vie di fuga, quindi per quanto riguarda Piazza Garibaldi c'è via Spinuzza e via Umberto I parte alta. Qual è lo scopo? Che chi arriva e vede che non può passare deve velocemente liberare, in maniera tale da non fare...
Per qua... queste vie di fuga, ma non ce l'hanno voluto.
Non le hanno autorizzate perché secondo loro non ci sono condizioni diciamo conformi alla normativa. Per quanto riguarda il varco di via Giudecca invece deriva da due considerazioni. La prima, che è quello che le ho detto, cioè secondo il Ministero una rotatoria, anche se diciamo non è una vera e propria... diciamo una zona di inversione, chiamiamola una zona di inversione, consente a chi non ha diritto di tornare indietro. E questo è un motivo. L'altro motivo è perché in passato, alcuni anni fa, quando si fece una riunione col Comitato del Centro Storico, fu fatto notare che posizionando il varco all'inizio dove c'era la chiesa di Sant'Antonio, quei parcheggi di cui stiamo discutendo sarebbero rimasti all'interno del varco, cosicché il residente che arrivava al di fuori degli orari,
e
inoltre, quindi ci fu una richiesta, ma che era anche conforme a quanto ha chiesto il Ministero, perché in prossimità del varco, ma fuori, ci devono essere degli stalli, sia per chi diciamo può parcheggiare, in questo caso i passi rossi, ma anche per esempio noterete che ci sono degli stalli invalidi per coloro i quali non diciamo liberi, cioè al di fuori del varco, cioè ci devono essere questi luoghi di sosta nelle immediate vicinanze ma fuori, cosa che nella chiesa di Sant'Antonio non c'era, però dico a monte ci fu una specifica richiesta.
Ma sì, ti lascio subito ribadendo e sottolineando che questa richiesta fatta allora dal Comitato Centro Storico, condivisibile al massimo, perché lasciando i parcheggi all'interno evidentemente c'erano problemi non indifferenti. Volevi aggiungere? Tre passi. Accendi il microfono perché c'è un problema di radio. Che...
Sì, dicevo, la telecamera opportunamente sarebbe stato opportuno metterla alla chiesa, perché se ne doveva prevedere una seconda in via Candeloro, dove attualmente sono stati messi i ripetitori della Telecom. Il motivo qual è? Questa fascia di strada sarebbe stata una fascia di strada protetta dai residenti che potevano accedervi tutto il giorno, tranne le fasce orarie blindate da via Candeloro in poi, da via Uria in poi, chiamiamola così. Questo avrebbe consentito la possibilità di entrare e uscire tutte le ore del giorno ai residenti fino a via Uria e utilizzare la via Pierre come già fu sperimentato quando fu pavimentata la via Candeloro, in senso inverso, utilizzando via Candeloro a senso unico di marcia solo in uscita. Ripeto, è una cosa più strutturale, sarebbe stata potuta pensare così, diciamo. Mentre, solo l'ultima cosa, per quanto riguarda la piazza Diaz, si continua a sbagliare, non deve essere piazza Diaz all'inizio della ZTL, ma è via Matteotti, la telecamera andava posizionata alla traversa di via Monsignor Castelli, quella doveva essere la via di fuga, o eventualmente la strada che va dietro le poste vecchie. Avevamo due vie di fuga, una per la parte alta e una per la parte bassa, e quella telecamera avrebbe bloccato l'accesso, perché io vorrei capire come il Ministero e come comunque l'impianto della ZTL, che tende a tutelare il patrimonio storico, permetta di usufruire della via Spinuzza, una delle vie più belle con una pavimentazione spettacolare, che sfocia in un altro bene altrettanto degno di tutela che è il Teatro Cicero, come via di fuga. Perché io mi immagino il sabato sera alle 21, scusate un mal di gola, una serie di macchine di residenti che scenderanno in piena estate in via Spinuzza perché possono farlo, creando un caos allo sbocco di via Spinuzza con via Vittorio Emanuele, che tutti sappiamo bene che significa. Ripeto, la situazione è un po' più strutturale. Cioè, per carità, non sto contestando la ZTL, che ben venga, io sono il primo che fa autore della ZTL e ci vivo dentro. Però mi chiedo, perché quando sono state messe le telecamere non è stata fatta una consultazione pubblica?
Allora, scusa,
la chiudi. Allora, grazie Presidente per questa. Allora, il Ministero per la via Giudecca ci ha detto che in unica strada non si possono avere più di un pass, per cui due pass nello stesso tratto di strada ci possono essere soltanto una tipologia di pass, per cui quella cosa non poteva essere. Ma non è che stiamo rispondendo perché bisogna rispondere per ogni cosa. Piazza Garibaldi, nella contrattazione con la dottoressa Daidone del Ministero, è stata considerata valida soltanto perché c'erano due vie di fuga, la via Spinuzza e la via Umberto I. La via di fuga, quella di via Carrettieri o quella della via Monsignor Castelli, non era bastevole perché era soltanto una. Bisogna avere una via di fuga lì. Perché noi abbiamo insistito, qua c'è testimone il professore Garbo, io mai avrei voluto montare una telecamera a Piazza Garibaldi. Voi sapete che abbiamo fatto delle scelte puntuali, quelle di rendere, l'ha fatto la precedente amministrazione, non l'ho fatta io, diamo merito, quelle di creare al Piazza Garibaldi una sorta di salotto, va bene, perché di fatto si presta moltissimo, tutti noi l'abbiamo usufruito, il fatto di sederci a Piazza Garibaldi e di stare lì anche a chiacchierare e a bere qualcosa, lo fanno tantissimi anziani, tranquilli e cose varie, per cui creare lì un crocevia di macchine, già abbiamo, ci viene l'ulcera o la diverticolite pensare che sono quelli che scendono da via Umberto I in controsenso, perché solo perché c'è quell'errore nel Street View eccetera eccetera. Ora io dico, per cui abbiamo lottato tanto con questa dottoressa, che francamente è l'unica che segue queste procedure al Ministero per tutta Italia, e che ci ha fatto aspettare tanto, perché io condivido le tue perplessità, lo dico pubblicamente, cioè questa telecamera messa a piazza Garibaldi non soddisfa le nostre esigenze rispetto a quel controllo che va fatto per via Matteotti. Giorni fa abbiamo avuto quella, due giorni, della sensibilizzazione per quanto riguarda i mezzi elettrici. Credetemi, io non so a chi ha dato fastidio, ma vedere via Giacomo Matteotti chiusa, senza macchine, è stato uno spettacolo. Ora io dico, sarà qualcosa magari che non è condivisibile tra i presenti, allora io mi prendo i nervi quando la via Giacomo Matteotti diventa invece parcheggiata un sacco di macchine, perché quello è un tratto che le persone che la sera magari vogliono farsi una passeggiata, stiamo parlando non dei turisti, ma parliamo dei cittadini residenti, che vogliono passeggiare il sabato sera, domenica sera e uscire con la moglie e farsi una passeggiata, non vogliono arrivare a Piazza Garibaldi facendo il centro storico, il Corso Ruggero, vogliono arrivare anche sulla via Giacomo Matteotti, e quelle auto parcheggiate o il via vai delle macchine dà fastidio, per cui per noi sarebbe stato, Ferrara, una cosa importante è bloccare le macchine a Piazza Diaz. È evidente che anche l'appesentimento su Piazza Colombo da via Spinuzza è fastidioso, ed è per questo che, come diceva il Presidente del Consiglio, noi non demordiamo dal controllo manuale della via Giacomo Matteotti. La parola, se permetti, consigliere, a Don Cosimo e poi a Jessica Barranco.
Devo andare via. Se di cuore. Seneca, scrivendo a Lucilio, a un certo punto dice: causam deorum agam, devo prendere difesa degli dèi. Io, essendo cristiano, prendo le difese del Tempio Santo di Dio, che è la cattedrale, e di chi vi abita dentro, che è il Signore. Allora, cosa voglio dire? Abbiamo un patrimonio tanto decantato, tanto riconosciuto, UNESCO, quella, ma è un patrimonio che a volte mi sembra si riduca soltanto a un monumento, appunto, per i visitatori, ma si snatura la sua realtà di fondo, che è un luogo di culto. Re Ruggero l'ha fatto per essere luogo di culto, prima ancora di farlo diventare punto di riferimento per i visitatori, e luogo di culto in primo luogo per quelli di Cefalù, chiaramente, ma poi anche per chiunque accede a questo santuario. E allora, che cosa voglio dire con questo? Che il luogo di culto va favorito in tutti i modi. Io capisco perfettamente tutta la questione del centro storico e la condivido pienamente, le soluzioni prese non mi permetto di discuterle, però bisogna fare tutto il possibile. Guardate che la pena è enorme, la domenica tre messe e la chiesa è quasi sempre vuota, con poche persone. Quelli del centro storico non vengono a messa, parliamoci chiaro, sono pochi quelli che vengono. Allora, se si impedisce l'accesso anche di altri, chiudiamo la cattedrale, non se ne parli più. La riserviamo soltanto alle circostanze, del Santissimo Salvatore, la riserviamo ad altre circostanze, ma la domenica è il giorno del Signore. Come si fa a penalizzare coloro che vengono a messa da lontano, sia che siano cefalutane, sia che vengono da fuori in occasione di battesimi, di altre celebrazioni? A piedi un minuto, a piedi. E se ci sono persone anziane, che facciamo? Penalizziamo le persone anziane? Sta storia di a piedi, stiamo attenti, perché non tutti hanno le gambe buone come ce l'hai tu, o ce l'ho io che cammino sempre a piedi e non prendo mai la macchina. Ci sono persone anziane che hanno diritto di venire in chiesa come ce l'hai tu e ce l'ho io, quindi dobbiamo favorire anche quelli che non possono fare viaggi a piedi, come diciamo noi, nemmeno 100 metri. Quindi cosa propongo io, senza sfasciare niente di quello che avete preparato, assolutamente, aumentate per favore, ve lo chiedo per favore, questi treni elettrici, come si chiamano. Uno solo non può bastare, l'ha detto Floriana e lo condivido pienamente, ce ne vogliono almeno quattro che girino con una frequenza continua, non ogni 20 minuti, e gratuitamente, chiaramente. Perché poi, se quando capita un matrimonio, scusatemi, quando capita un matrimonio di gente che viene da fuori e vengono un sacco di gente, anziani, zoppi, sciancati, sdrenati, e non possono arrivare in cattedrale perché ci sono gli impedimenti vari, allora devono ricorrere a questi, diciamo così, navette a pagamento. Sì, ma no, se ne fanno dare 3 euro, e no, non è così, perché una famiglia di 5 persone che deve spendere 15 euro per arrivare in cattedrale, già è una cosa. Quindi attenzione, dico io, per carità, ripeto ancora, se si può, abbiate pazienza, cercate di allargare un po' lo sguardo su questi altri aspetti che purtroppo tante volte vengono sottovalutati, perché le cose di Dio le conosce chi ci vive dentro. E allora quindi io chiedo gentilmente che si potenzino questi mezzi pubblici per favorire l'accesso a quanto più possibili cittadini che credano o non credano presso la cattedrale, che è il bene supremo di questa città e non è soltanto un bene monumentale o artistico per i visitatori, ma è soprattutto centro di culto. Grazie.
All'inizio del discorso di Don Cosimo, evidentemente io mi ero molto preoccupato, lui invece ci chiede più mobilità sostenibile e più mezzi elettrici. La parola, anche se dovrebbe dare il Presidente del Consiglio, ma non siamo in Consiglio, dunque la parola alla consigliera comunale Jessica Barranco.
Allora, io qua sono in qualità di cittadina, sì, in qualità di cittadina. Allora, una nostra concittadina ha detto: creiamo i posteggi in zona cimitero, perché andare tanto lontano quando abbiamo un porto che non è classificato né approdo turistico né porto turistico e nient'altro? Creiamo un parcheggio residente all'interno del porto, visto che sta lì, utilizziamolo. Oppure per esempio in zona Mazzaforno, mi riferisco al signor Miciotto, responsabile vigili urbani, abbiamo una striscia di parcheggi blu in una strada che non sono neanche 8 metri di larghezza, perché non creare nella discesa del porto una striscia di parcheggi sia per residenti, non residenti, ma anche per i clienti dei B&B, perché il centro storico ad oggi è pieno di B&B. Perché non creare un posteggio lì e cercare di sistemare un pochettino il porto, signor sindaco?
Allora, grazie. Io devo dire una cosa, che il parcheggio al porto è stata un'esperienza che abbiamo fatto già l'anno scorso, nel senso che tutta quell'area adiacente all'uscita dove c'è la sorgente di Presidiana, per cui sto parlando dell'area quasi della spiaggia, chiamiamola spiaggia, c'è stata concessa l'anno scorso per un periodo di 30 giorni dal demanio proprio per potenziare i parcheggi del porto che erano insufficienti. E lo possiamo avere quando vogliamo anche per il periodo estivo, se lo chiede il comune quell'area si può avere. Chiaramente ci sono delle lamentele, consigliere, che sono rispetto al fatto che chi lascia la macchina proprio, se la lascia lungo la strada che scende nel porto, purtroppo ci sono delle difficoltà con i pullman turistici, ma chi lascia la macchina direttamente invece su per giù dove c'è la sorgente Presidiana, dove esce l'acqua, la distanza da lì per arrivare al centro storico, francamente, se non sia... Vabbè, lei la fa. Allora, noi altri quest'anno ripeteremo l'esperienza. 200 metri quadrati, fino a 300 ce li danno, di quell'area dove ci sono, per intenderci, le imbarcazioni a vela adiacenti all'area della sorgente Presidiana, li chiederemo dal 1 giugno al 30 settembre per fare un'area a parcheggio. È un'area a parcheggio che però non possiamo destinare soltanto per i residenti, perché le aree demaniali evidentemente sono parcheggi, per cui dedichiamo a parcheggi, però bastano. Prego.
Settimana ho parlato anche con il capitano della capitaneria di porto, col comandante, cioè lui sarebbe anche disposto a darci l'area di fronte alla caserma, cioè ci sono quelle imbarcazioni, c'è tutto quel verde, tutta quell'area abbandonata, sistemiamola, non penso che ci vorrà chissà che cifra.
Stiamo parlando della stessa area.
Che non è di pertinenza del locale, ma è demanio, e per cui parliamo della stessa area che noi abbiamo richiesto l'anno scorso. Lui sa benissimo che se continueremo questo percorso prenderemo sicuramente dal 1 giugno al 30 settembre, lei vedrà che sarà perimetrata e utilizzata. Evidentemente, lo ripetiamo a scanso di equivoci, non può essere fatta solo per i residenti. Aveva chiesto la parola il
consigliere. Nel centro storico quanti abitanti abbiamo, signor sindaco?
Se dovessi essere interrogato a saltare una di queste trasmissioni che fanno la domenica e durante la settimana qui, se già avrei perso non so quante migliaia di euro, non lo so, ce ne sono tantissime ma non lo so. Presidente, lei mi può venire in aiuto? Non è preparato né per... perché si è informato all'ufficio anagrafe, va bene.
Allora,
sarà andato all'ufficio anagrafe lei sicuramente.
Chiudi.
Ah, ho capito.
Sono due. Ho fatto porta per porta. Ci sono circa 2000 abitanti. Lei ha comprato, ha speso lo scorso anno, mi correggi se sbaglio, 18.000 per una macchinina elettrica che è composta da 4 posti. Va bene, sono 5, sempre 5 posti per 2000 abitanti. Aspetti, una macchinina del genere è autonoma in tutto l'arco del giorno, può fare 80 km. L'area del centro storico, circoscritta, sono 20 km. Quindi la carica, se circola tutto il giorno, dura 2 ore al giorno. Lei pensa che 2000 abitanti del centro storico possono usufruire di una macchinina con 5 posti? Sì.
Molto brava a fare il calcolo perché ha fatto la campagna elettorale, ma non con le cariche. Noi la caricavamo ogni 2 giorni perché quella macchina la sera quando rientrava aveva ancora un quarto e mezzo di carica, ogni 2 giorni. Per cui stia tranquilla che quella macchina può girare tutto il giorno senza avere problemi. Non solo, ma abbiamo fatto un circuito che passava anche dalla via Vazzana, per scelta nostra, per le persone che andavano alla posta. Evidentemente sono tutte sperimentazioni, se vogliamo quel circuito lo possiamo ridurre e facciamo soltanto la circolare all'interno del centro storico, la facevamo passare dalla stazione perché pensavamo di utilizzare anche il parcheggio alla stazione, possiamo evitarlo, ma non per un problema di ricarica, perché, ripeto, lo ricaricavamo ogni due giorni. Consigliere Barranco, non glielo dico con polemica, quei soldi che abbiamo speso, no, quello che le sto dicendo ora, quei soldi che abbiamo speso col mezzo elettrico, sono soldi, ripeto, spesi bene, perché al di là dell'IVA e al di là di quanto abbiamo speso, io ne comprerei altre tre macchine di quelle, perché quando si vede una, quando si vede un mezzo che gira dove c'è scritto gratis per i residenti, significa interesse pubblico. Prego.
L'ultimo e ho finito, ma infatti io non vi sto... No, io le sto rispondendo, io non le sto dicendo che ha sbagliato a comprare una macchina elettrica, ne ha comprata una che non basta per tutti i cittadini, dovevano essere acquistate più macchine. Prima di attivare un varco, io questo sto soltanto...
Ci dia tempo, li compreremo.
Signor Sindaco, grazie per essere qui e per poterci dare l'opportunità di poter dire anche noi la nostra. Io volevo sottoporle un quesito. Innanzitutto la ringrazio per essermi fatto che lei ha detto che la città di Cefalù è a vocazione turistica. Sicuramente, io stamattina ho parlato col comandante Miciotto per rendermi edotto di quello che naturalmente quanti pass rossi o rosso barrato erano stati rilasciati, visto che lei già sta fatto una revisione. Se Jessica Barranco, quindi come consigliere, come cittadino, se nel centro storico è composto da 2000 anime, attualmente, anche parlando con Giussi, mi ha detto che deve essere ancora revisionati, ci sono circa 2100 pass, tra rosso e rosso barrato, i blu sono quasi 5000, i gialli una cinquantina circa.
Pronto?
No. Però no, io la cosa che le voglio dire è questa. Diviso. 1850 rosso.
No, allora non mi costruite, scusami, consigliere, andiamo insieme stasera al comando, andiamo a vedere la
data. Io ho avuto, guardi, rosso. Signor Sindaco, io il dato l'ho chiesto stamattina, dico non è un problema, che siano 1800, che siano 1700, che siano 1600, poco importa. La domanda che io sto ponendo è un'altra, sicuramente noi dobbiamo tenere il centro storico chiuso, perché sono il primo a dirle, secondo me è giusto che vada tutelato con i parchi di accesso. La cosa, quello che volevo chiederle è questo, dico, non capisco quale potrebbe essere l'obiettivo, onestamente, per chi è titolare di un'attività commerciale, ora magari mi farò i 300 nemici, qual è il motivo di entrare, se materialmente vengono riforniti durante gli orari consentiti, in stalli dei penati stabiliti? Se vogliono, i primi che chiedono altrimenti il centro storico chiuso a tutela, non solo dei pedoni, di chi vogliono farsi una passeggiata sul lungo del Corso Ruggero o l'anello di circuizione, avrebbero quantomeno avere disponibilità, dico, si potrebbe quantomeno anche limitare i pass o quantomeno le ore di accesso per chi è titolare soltanto di attività, perché presumo che chi abbia un ristorante, un bar, chiede quantomeno che il transito sia ridotto. Se noi consideriamo che gli orari di accesso sono così ampi per quanto riguarda chi è residente nel centro storico, e quindi allargato a B&B, alberghi, proprietari di casa, secondo me sono gli unici che dovrebbero essere tutelati, perché poter andare nella loro abitazione in qualsiasi istante, per qualsiasi emergenza. Se noi invece cercassimo di tutelare, quindi rimodulare le fasce, riconsiderare il fatto che la stagione estiva, sì, vero, è molto ampia, parte da marzo, finisce fino a ottobre, nel periodo invernale, come qualcuno ha detto, è giusto e opportuno che magari vengano un po' ristrette quantomeno le maglie e dare l'opportunità anche a chi vive come me fuori dal centro storico di poter accedere. Secondo me anche la fascia oraria attribuita dalle ore 16 alle ore 17 non è consona, e le do un motivo, una spiegazione. Perché continuare ad creare ingorga all'interno del centro storico? Perché lo potremmo eventualmente fare se l'assemblea, lei come amministrazione, potrebbe decidere di valutare di entrare la mattina un'ora per permettere o chi ha di accompagnare i bimbi a scuola o andare a prendere i propri genitori e quant'altro, un'ora la mattina, a cavallo tra fino alle 9:30, e un'ora che possa essere quella di transito tra le ore 1 e le ore 2, e quindi in maniera tale che è già da togliere tutti quelli che sono i passi blu, che non hanno secondo me poi motivo, come me, di poter accedere all'interno del centro storico in orari che non hanno all'interno del metà pomeriggio, dove materialmente nel pieno periodo estivo ci saranno una folla di turisti che vorranno godersi la città e quindi non trovasse a me di fastidio. Questa è la prima domanda. Per quanto riguarda la ZTL, l'avevo chiesto stamattina al comandante Miciotto, chiedevo, è queste telecamere sono omologate per rilevamento infrazione su ciclomotori e motoveicoli? E poi perché non sarebbe opportuno inserire un orario, un orologio, per evitare che, capisco che è una macchina, noi le macchine, se lei si ricorda bene, in quel comitato abbiamo...
Microfono.
E metteremo l'orologio in un banco e non l'audio nel partito del 15.
Per cui prima di giorno 15 metteremo, ci siamo messi già in contatto con la ditta, un orologio collegato con il tempo del varco, perché mi pare anche giusto che non ci possono essere, anche per non esserci contestazioni, un orologio sotto il varco di Piazza Garibaldi e un altro, su cui tutti me le dico. Prima che dimentico, le voglio rispondere alle altre due. La prima, che era quella che riguardava... Sì, noi stiamo cercando di far partire questi varchi elettronici tenendo presente tutte le categorie, passi blu, perché non la mattina e anche il pomeriggio, dalle 16 alle 17 l'orario in cui i turisti, la maggior parte dei turisti, non sono in giro, perché nel primo pomeriggio fino alle 15 sono nei vari nei ristoranti fino alle 15. 14.30, 15. Se li facevamo dalle 17 alle 18 c'era l'accavallamento con quelli del centro storico che rientrano più che altro per quell'orario, la maggior parte di coloro i quali prendono proprio il varco poi anche verso la fine. La concessione, il mio vice sindaco mi sta ascoltando, la concessione di un'ora al giorno dei passi blu è stata una cosa last minute, perché non era prevista. Per cui pensate un po' se vogliamo spezzettarlo nella giornata. Il passi blu non ha niente a che venire a fare nel centro storico. Stiamo parlando di quelle persone che hanno poi determinate situazioni. Fatemi parlare, vi do la parola. Fatemi parlare, non c'entrano niente i genitori che hanno i bambini a Piazza Marina, che c'è la signora Torcivia che già gesticola. Avranno tutti... Chiederemo loro in questi giorni l'elenco, avranno tutti il pass che scade a fine scuola e che verrà concesso loro per andare a accompagnare i bambini e andarli a riprendere da via Giudecca. Invece spezzettare i pass blu durante la giornata significa tornare alla normalità, cioè a quello cui siamo stati fino adesso. Noi altri dobbiamo invece lasciare un centro storico. Oggi ritenere che i commercianti non hanno diritto a passare senza parcheggiare, perché studi professionali, commercianti, potranno soltanto passare senza parcheggiare. Io penso che sia una questione soltanto in questo momento a livello sperimentale. Poi se ci accorgeremo che sono tanti, che sono tantissimi, possiamo anche tornare indietro sui nostri passi, ma per ora partiamo in questo modo e cerchiamo di dare anche una possibilità a coloro i quali, vivendo, lavorando nel centro storico, se devono portare qualcosa nel proprio negozio oppure devono passare per un determinato motivo, hanno possibilità di poterlo fare. Prego.
Continuo, dicono che non l'avevo completato. Io non è che sono contrario o come idea per quanto riguarda i ristoranti. Presumo che in una città a vocazione turistica sia opportuno che vi siano meno auto che girino. Quindi il ristorante stesso, il bar, l'enoteca, qualsiasi attività di ricezione, quantomeno di attrazione che possa essere notturna o diurna, che vi sia quell'opportunità di quantomeno di non creare ingorga all'interno del centro storico. Poi volevo chiederle una domanda. Scusate. Certo. Per quanto attiene a via 25 novembre, via 25 novembre, scendendo a via 25 novembre, sul laterale sinistro è apposto il segnale per quanto riguarda la zona ZTL. Tutte le fioriere, e non solo di via 25 novembre, parlo di via Porto Salvo, parlo di via Veterani, o coi cosiddetti, mi spiace dico utilizzarli, magari qualcuno si sentirà infastidito, motorini mobili, messi di traverso, stendini e quant'altro, visto che dobbiamo dare la forma di decoro, secondo me sarebbe opportuno che qualcuno cominciasse a vigilare, ma non soltanto a vigilare per quanto attiene a queste ostruzioni fisiche abbandonate lì da corso del tempo, di cui mi sono le ho segnalate pure all'ispettore Amato, e non lo nascondo perché è giusto che quantomeno ci siano dei mezzi che si... Quindi non...
abbiamo autorizzato che sono del comune, li hanno ceduti con una nota al comune, come quelli di chi ha abbandonato, che li stiamo utilizzando perché sono nostri in questo momento in piazza di Est. Le piante del ciclamento, gli stendini sono d'accordo con lei, sono una vergogna e sono quella selezione che non si fanno con le strutture alberghiere autorizzate, perché quando si hanno B&B autorizzati, alberghi autorizzati, case vacanze, non sono stendini. Quando ci si improvvisa ad affittare stanze e stanzette, anch'io passando la via di 5 novembre in estate, in piena estate, sono entrato dentro casa e ho detto che cos'è questa cosa, sono entrato dentro, però questa appartiene al fatto che in una città la selezione lo fanno le strutture alberghiere, non lo fanno le improvvisazioni.
Sì, perfetto, sono ovviamente d'accordo, quindi quello che manca, ahimè, è quella fase di controllo che noi lamentiamo, e quindi dico, chiediamo materialmente che... l'amministrazione si faccia carico anche di questo. Poi volevo sottoporle una cosa che sinceramente si capisce che sia un refuso di stampa o di un errore manuale. No. Io mi riferisco all'ordinanza che è stata emessa dal comandante Miciotto, la numero 15, se non erro, la numero 2 del 15 gennaio del 2018, l'ultima, la numero 2 del 15 gennaio 2018, dove materialmente si dice che si fa riferimento al disciplinare le norme per quanto riguarda il rilascio, le passe, quanto riguarda la regolamentazione, si fa riferimento al disciplinare per rilascio dei contrassegni della zona a traffico limitato. Sinceramente già siamo stati presi in giro su internet, in quanto è già uscito un articolo su Cefalu Web, però vorrei mettermi in condizione, capisco che sia stato un errore e quindi lo prendo per errore, per evitare che qualcuno possa poi creare lo dico con grande sincerità. Se noi leggiamo l'articolo 3, dice orari e divieti, la ZTL ha validità il seguente orario: dal 1 gennaio al 31 dicembre 2000, dal 3 gennaio al 31 dicembre, dalle ore 00 alle ore 24, è consentito l'accesso attraverso i parchi di Piazza Garibaldi e Porta Giudecca ai titolari di passo rosso, rosso barrato, nelle seguenti fasce orarie: tutti i giorni dalle ore 24 alle ore 9, dalle ore 12 alle ore 18, dalle ore 21 alle ore 22. Poi successivamente continua, dice: i predetti veicoli avranno l'obbligo di seguire uno dei seguenti itinerari: A, via Umberto, via Giacomo Matteotti, via Matteotti, via Piazza Garibaldi, via Spinuzza, via Vittorio Emanuele, Piazza Colombo. Il secondo, via Matteotti, Piazza Garibaldi, via Umberto I, parte bassa, via Manzini. C, via Domenico Portera, strada di accesso al porto. D, via Domenico Portera, Porta Giudecca, rotatore in direzione inversa. L'errore che è stato commesso è questi sono materialmente le vie di fuga. E che ahimè, dico, però è un qualcosa che è allegato e pubblicamente, ma sinceramente è una qualcosa di attenzionare. L'ultima, no, sindaco, l'ultima, perché questa cosa è abbastanza simpatica. E allora le faccio notare l'ultima, così poi concludo. Le faccio notare l'ultima, per quanto riguarda la ZTL, zona 1 e zona 2, che secondo me questa è la cosa più importante, che qualche residente mi hanno chiesto, e di portare all'attenzione dell'amministrazione. Chi ha accesso alla zona TL1, quindi parte bassa del centro storico, fino al raggiungimento di via Gioieni, ha un percorso di uscita obbligatorio? Prima domanda. Questo vale per quanto riguarda la zona TL2. Quindi per capire chi abita nella parte alta della città, che possa essere via Madonna degli Angeli, via Francavilla, piazza Santa Croce e quant'altro, qual è l'accesso garantito? Poi, secondo, per concludere, per l'errore di stampa, quell'errore di battitura che viene riportato, all'articolo 5, sempre nel parcheggio all'interno della ZTL, si dice testualmente che nella area 1 sono individuate le seguenti aree destinate al parcheggio editoriale di Passerosso, zona TL1, zona TL2, via Giudecca, tratto della strada alla cabina elettrica con confluenza via Candeloro, via Candeloro, corso Ruggero, via Porpora, via Pierre, via Bordonava, piazza Marina, piazza Vittorio Emanuele. Quindi ci sono una serie di errori che secondo me questo disciplinare, prima che si procederà alla rettifica di tutto, venga visionato e attenzionato.
Grazie consigliere Greco.
Evidentemente quelle non ci sono passaggi obbligati, diciamo percorsi obbligati, ma vale quello che lei ha detto, vale per le zone di parcheggio, per le zone di parcheggio vale, prego.
Di dare l'opportunità agli altri, è giusto che sia così. L'unica nota, diciamo, stonata, se mi posso permettere, nella qualità di consigliere comunale, è che quando noi abbiamo presentato diverse interrogazioni, tra cui una per quanto riguarda la rimozione, lei all'inizio me ne ha dato atto che il comandante Miciotto provvederà con tempi celeri, visto che la stagione estiva sta per arrivare, per quantomeno di dotarsi di un servizio idoneo. Per quanto riguarda il bus, cioè la navetta elettrica, seppur acquistata perché ce l'ha imposto, anche le condizioni dell'UNESCO, che non abbia fatto una corsa per anche un accordo,
nessuno,
anche da una,
non ce l'ha imposto nessuno.
Se noi leggiamo,
hanno ritenuto che chiudendo il centro storico in previsione era utile un mezzo che per chi voleva avere la possibilità di lasciare la macchina, per esempio a Piazza Colombo, e rientrare con un mezzo elettrico per arrivare prima.
Il microfono.
Allora, se benissimo, considerato che abbiamo speso dei soldi pubblici e che fino a dicembre di l'anno scorso, 2017, è stata data in convenzione, dopo il mese di dicembre, con tutta grande sincerità, sindaco, non penso di dire una sciocchezza, non è stato autorizzato, e questo non capisco il motivo. Quindi se abbiamo acquistato un mezzo che è rimasto per una serie di diatribe all'interno dell'area polizia municipale, è stato utilizzato poco e nulla, ha delle carenze che sono la segnaletica, come l'abbiamo sottonotare, per quanto riguarda i percorsi, chi è residente non sa materialmente dove poterlo andare a prendere, qual è il tragitto che fa all'interno del centro abitato. Io sono dell'idea, sì, è giusto che si chiuda, che vi siano più macchinine elettriche piuttosto che motorini, e concludo. Nello stesso tempo, visto che comunque sia, da quello che capisco, non vi è l'opportunità, perché chi è come me pass blu arriva a Piazza Giudecca e finisce, perché non dotare l'ente, oltre a individuare aree come quella che potrebbe essere la zona quindi la protezione civile, di costituire lì un parcheggio per non residenti, quindi come me pass blu, e dotare di una spola da navetta che colleghi il centro abitato alla zona più prossima.
Allora, così velocizziamo e diamo la parola al signor Barrale, che l'aveva chiesto da parecchio, però alzando magari qualcosa che mi scuso, non avevo visto. Allora, noi mezzi elettrici, in linea con quanto ha chiesto Don Cosimo, il consigliere Greco dice che ne possiamo mettere 3 o 4, sono affidamenti di servizi, gli affidamenti di servizi si pagano. Evidentemente ogni servizio ha un costo. Abbiamo sospeso il servizio e lo riprenderemo ora con l'apertura, era stato fatto in via sperimentale anche come percorso, perché io ritengo che il percorso più lungo è, più difficile è prendere il mezzo, più corto è il percorso, più volte passa e più facile è prenderlo. Aveva una logica, ripeto, non soltanto quella della via Vazzana della Posta, non soltanto quello del parcheggio dell'area di ex Gugliuzza per i residenti, non soltanto il parcheggio della stazione, ma per chi vuole lasciare la macchina fuori dal centro storico, per chi non ha la possibilità di avere quel parcheggio sotto casa, nelle vie o nella parte alta della città. Noi rivedremo quel tragitto, quel percorso, e abbiamo dato un atto di indirizzo scritto al responsabile del servizio per affidare il servizio. Evidentemente abbiamo le risorse, perché questa è una città strana, una città dove per 8 anni si sono utilizzati 4.700.000 euro circa dalla banca in anticipazione di cassa, cioè si pagavano 150.000 euro di interessi l'anno circa. Noi oggi città in dissesto, abbiamo in banca 6 milioni delle vecchie lire, cioè siamo in attivo di 6 milioni di euro. Alcuni soldi li potremo spendere, li spenderemo, se è il caso, consigliere Greco, le assicuro, compreremo un altro mezzo. Abbiamo comprato quello di 6 posti per un fatto semplice, semplicissimo, che non lo sa nemmeno il consigliere Greco. I mezzi a 8 posti, fino a poco tempo fa, lo può dire Piero Braghin, erano tutti fuori legge. Noi che siamo comune abbiamo voluto comprare un mezzo omologato e lo abbiamo comprato in questo senso anche in via sperimentale. Ci siamo accorti che però all'interno del comune, oltre a non avere un autista, perché il sindaco non ce l'ha e lo dovrebbe avere anche il vice sindaco, l'assessore per andare a Palermo, per muoversi, non abbiamo noi una persona che ha la patente BK. B moltissimi, K niente, non avendo all'interno delle risorse umane dell'ente soggetti che hanno la patente BK, abbiamo dovuto per forza andare all'esterno. È storia di questi giorni che l'ufficio patrimonio sta facendo una gara, evidentemente una trattativa tra le varie ditte, perché venga assunto, perché venga fatto questo servizio, non ti dovrei rivolgere al comune perché noi non possiamo assumere, perché affideremo questo servizio all'esterno. Qualora questo mezzo che circolerà con la partenza dei varchi elettronici, lo vedremo sempre pieno, perché consigliere Barranco, lei mi dice è 5 posti, è piccolo, io quando vedo le persone che sono sul tetto allora dirò che è piccolo, ma quando vedo che c'è una, due persone, evidentemente se lo prendiamo più grande non risolviamo niente. Allora il mezzo dovrà essere chiaramente entrare nella logica di chi lo utilizza, e speriamo che i cittadini lo utilizzano più che farsi la passeggiata per collegarsi, per cercare di vederlo come mezzo pubblico, e allora lo potremo acquistare anche di 8 posti se lo troviamo omologato. E qui c'è gente che sa, prego.
Allora, in realtà l'omologazione, perché per loro sembra quasi chiaro, un mezzo non omologato, no? L'Inter,
no,
per avere un 8 posti omologato,
no, il tuo omologato, io non l'ho detto, è un iter molto lungo.
Invece, però, 6 posti sono già omologati,
bravissimo. Perfetto, abbiamo avuto la notizia che il nostro mezzo è un mezzo omologato e che se prendevamo un mezzo di 8, 10 posti, 12 posti non lo potevamo utilizzare ma solo guardare. Oggi devo dirvi che noi altri lo metteremo in servizio, avrà un costo e quel costo per me non è nulla. Sapete quali sono i costi che per me, di cui io mi pento moltissimo, quando devo dare un incarico legale contro un cittadino che mi fa un ricorso e devo dare 6.000, 7.000, 8.000, 10.000 euro legale, con buona pace per i legali e con rispetto massimo per essi, per me sono soldi persi. Ma quando noi accediamo un incarico per portare un mezzo che possa portare un anziano, un giovane, una persona che ha difficoltà motorie da un posto all'altro della città, penso che non siano soldi persi. Per cui vi garantisco che il mezzo ci sarà e cercheremo di scegliere il percorso migliore. L'altra domanda sul fatto dei parcheggi, prenderemo lato via Giudecca, prenderemo in esame la vicenda del porto, ma lo vedo distante. Io credo di più invece in quella potenzialità di parcheggi che noi dobbiamo fare nella zona sempre la via Giudecca, senza toccare l'area SIC della Rocca, ma creando un piccolo sbancamento in quell'area proprio a destra dove vi dicevo, possiamo recuperare qualche parcheggio momentaneamente, però partiremo in questo modo. La parola a Barrale.
La radio non ti sentirà nessuno e quando ti dovrai rivedere ti sentirà una voce,
no, anche per fare sentire alle persone.
Allora, buonasera. Innanzitutto quello che sto per dire è un surrogato.